Buonasera a tutti, come ogni giovedì sta per andare in onda Linea d'Ombra, approfondimento storico di Banda Radio. Ricordo il sito www.bandaradio.info. Buonasera a tutti, siete su Linea d'Ombra, ritorna l'appuntamento quindi fisso del giovedì con questo programma che per un po' di settimane è stato in replica per motivi tecnici, ma che riprende da questa settimana per ogni 7 giorni. Sesta puntata, nelle 5 precedenti abbiamo visto e rivisto e ricostruito il fenomeno mafia dalle origini sino agli anni 50. E oggi ci occuperemo in pratica del passaggio cruciale degli anni 60 che vedrà la mutazione della mafia dal punto di vista degli usi e delle abitudini, ma anche un ricambio violento e nascenza di quei settori che facevano parte della mafia e che avevano maggiore violenza e maggiore determinazione nell'ottenere un obiettivo. Infatti molti mafiosi faranno una brutta fine in questo periodo e infatti vi sarà un vero e proprio ricambio. Dapprima sarà un ricambio tra una mafia più giovane e una mafia quindi più spregiudicata, una mafia più arroccata su posizioni conservatrici, e poi in pieno anni 60, a pochi anni dalla creazione quindi di questa commissione, in pratica essa perderà ogni potere con la prima guerra di mafia del 63. Allora, quello della mafia in questo periodo fu soprattutto un cambio generazionale. In pratica si venne a sostituire ad una generazione ormai vecchia e stanca di boss mafiosi che in pratica avevano vissuto tutta la vita tra le campagne e le rivendicazioni, a sedare le rivendicazioni contadine, a impedire che fossero espropriate le terre per i contadini. A questa mafia ancora arroccata nelle usanze e nei costumi della mafia contadina e antica si viene a sostituire una mafia più spavalda e più interessata ai guadagni, sicuramente più feroce e priva completamente di scrupoli. A sostegno di questa tesi, un aneddoto che ci spiega perfettamente come avvenne questo cambio generazionale, che avvenne in alcuni casi in maniera pacifica, in altri casi in maniera piuttosto violenta. Possiamo citare Michele Navarra, famosissimo capo mafia corleonese, che in pratica per tutto il Novecento, dagli anni 20, era stato il boss indiscusso delle terre che facevano capo alla zona di Corleone fino a Monreale. In pratica si era occupato tutta la vita di politica e di repressione dei moti socialisti comunisti, e nel 58 venne ucciso dai suoi stessi uomini, tra i quali vi era il famosissimo Luciano Liggio, che tra i picciotti era il capo. Alla sua morte la banda di Liggio, composta da Salvatore Rina, Bernardo Provenzano, Calogero Bagarella, il fratello Leo Luca Bagarella e da qualche soldato, che in pratica prese il posto della banda di Navarra nel controllo del Corleonese all'indomani dell'omicidio del Navarra. ma perché il motivo per cui Navarra morì è in pratica l'esempio lampante di come in questo periodo si ebbe un cambio generazionale. Quindi intorno alla metà degli anni 50 Navarra aveva tentato di far assassinare Luciano Liggio per una questione che aveva visto i due in disaccordo per un affare che si sarebbe dovuto fare, secondo il Liggio, mentre Navarra abborrava l'idea. L'affare in questione riguardava la creazione della diga Garcia, ovvero una diga che sarebbe nata nel territorio corleonese, non si sapeva ancora dopo, che avrebbe provveduto all'irrorazione di acqua in tutta la zona interna della Sicilia. Il Michele Navarra si opponeva fortemente alla creazione di una diga in quel luogo per non creare diverbi con la sua alleata famiglia di Piana degli Albanesi, che con la diga di Piana controllava in pratica la vendita di acqua ai contadini in tutta la vallata. Mentre Ligio, molto più spavaldo e irrazionale del Navarra, puntava alla massima speculazione, comprando i terreni dove si sarebbe poi creata la diga e rivendendoli in pratica a prezzo d'oro al demanio regionale. Opponendosi a questo affare, il Navarra in pratica si condannò a morte, ma soprattutto si condannò a morte dopo l'attentato che tentò di compiere nei confronti di Luciano Liggio nella sua masseria tra le campagne. Liggio e gli altri riuscirono a scampare a questo attentato e non fecero aspettare il Navarra per la risposta. Infatti il 2 agosto del 58, sulla strada tra Prizi e Corleone, Navarra fu freddato a colpi di mitragliatrice Thompson e Breda mentre era alla guida della sua Fiat 1100 nera. Per l'omicidio di Navarra, Luciano Liggio fu condannato al carcere a vita. Dopo l'omicidio di Navarra, i corleonesi uccisero tutti gli uomini della famiglia del Navarra e quindi puntarono ad un'ascesa all'interno della commissione, all'interno di Cosa Nostra. Adesso, prima di tornare al fango e al piombo, ascoltiamoci appunto Fango e Piombo di Mr. Phil e Del Danno.
Mr. Phil. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
La dose quotidiana.
Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
La dose quotidiana.
Sì. Io sto coi piedi per terra e sto sul piede di guerra. 31 anni che ogni giorno piove merda. Nessuno mai che paga, nessuno fa una piega. Fra sta gente dimorata che chiusa in casa prega. Domenica in chiesa e lunedì all'inferno. Una mano lava l'altra e il resto pensa il Padre Eterno. In un paese che è sordo e che scorda e dimentica, ma appena fiuta il sordo torna e rivendica. Rimescola le carte e appena cambia il vento cambia parte. Al capofitto nel profitto non conta quanto grande è il prezzo da pagare, il conto da saldare. Tanto tutto va bene finché tutto va male. Totale, il rate che mi tocca sopportare. Già dalla mattina ho l'ansia che mi sale. Ma attaccano le pippe sulla fede e sull'orgoglio nazionale. In un mondo che ha chittato come un centro commerciale. Le luci, gli spot pubblicitari, le offerte lancio. E tutto poi che si riduce solo a sesso e calcio. Tutto compromesso già dalla partenza. La difesa, l'accusa, il processo e pure la sentenza. Siamo senza direzione, una nazione rotta verso l'autodistruzione. Un'altra pantomima di un paese che ormai rischia il tracollo. Mentre pippa cocaina con il croce fissa.
Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. La dose quotidiana.
Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
La dose quotidiana.
vedi che faccia che c'ha, colla la merda dal far. Parla di chiese, di famiglie, sopra il set di un film art. Spingo fra le bodyguard per dirti hai torto, ma non riesco a farmi spazio fra le guardie del corpo. È contorto e mi accorgo e sto al bordo di questo mondo pazzo, sommerso dai reality del cazzo. Tu pensi non ti tocchi nulla ma ti guardi, sei un automa comandato dai tuoi pantaloni larghi. Questi comprano un tappeto e muoiono due leopardi, dopo tremano dal caos degli atti di dinamitardi. Si grida a rogo e le auto prendono fuoco, ma uno sfogo serve a poco quando fai il loro gioco. Addestrati, palestrati come Van Damme, non sono i trip e le canne, la tua città in fiamme, l'Italietta in panne del ragioniere Ugo. Ma ora neanche i bambini vedono che il re è nudo e la mafietta li mangia spaghetti, mangia noodles, la macchietta. L'Italia che accetta la sfida, quella che salta la fila, che esalta la figa, che ancora si fida e esulta per il Milan. E vivi fra plastica e cigni ed il verde, la tua antenna che si erge e noi ridotti a merce. Alcuni anche se sanno bevono il grande inganno, altri non ce la fanno come me e il danno. Precari di stagione, so che ci vorresti giù a raccogliere il cotone. Fanculo tu e chi ce lo impone, è una morsa che ci vuole in corsa e che ci limita. Questo dito alzato per te è il mio spirito. Noi facciamo colle e ci compriamo il tuo impero del male. Qui si attenta alla tua verginità anale ed un canale ci manda i gossip, nasconde il cadavere. E il fatto vero sta dietro le telecamere. Telecomando in stand by, i miei occhi defilati, dei pianti in diretta, i ballerini depilati. Su tanga spavano, cadono in trappola solo quelli che vedono il cielo con gli occhi del tuo satellite. Cascasse il mondo e quando cade vedi carcasse immonde attorno ai tuoi piedi. Bastasse una X e via di torno, ma abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
La cosa è quotidiana.
Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
La cosa è quotidiana.
Tornati in studio con Linea d'Ombra, sempre su Banda Radio, per riprendere la nostra narrazione, sempre dagli anni 60 e sempre dal nostro argomento principe, ovvero la ricostruzione storica della mafia. Quindi abbiamo visto come una mafia più spavalda, più interessata al guadagno facile e alla speculazione estrema, si va affermando a discapito di una mafia più conservatrice e più attaccata ai vecchi costumi. Il 58 è una data di cambiamento non solo per la mafia, ma anche per la politica siciliana, in quanto la DC in pratica entra in crisi e da questa crisi ne uscirà con una secessione che porterà come sindaco di Palermo un certo Salvo Lima, che potremmo prendere ad esempio come quella gioventù rampante di Democrazia Cristiana siciliana che negli anni 60 vivrà un vero e proprio boom e il massimo successo all'inizio degli anni 80. Salvo Lima, insieme alla sua giunta, governerà in pratica dal 58 al 60. Assessore ai lavori pubblici nella sua giunta vi era un certo Vito Ciancimino, proveniente da Corleone, di cui avevamo parlato nella scorsa puntata, che come suo precedente lavoro aveva fatto il portiere di Stabile, salvo poi diventare improvvisamente ricco grazie a un appalto che gli venne concesso per il trasporto dei materiali, delle merci, da vagone a vagone, appalto che gli venne concesso dalle Ferrovie dello Stato. E qui lo vediamo nel 59, nel luglio del 59, come assessore ai lavori pubblici del municipio. In quel periodo storico, alla segreteria della sezione della DC di Palermo, nel 58, abbiamo Maria Concetta Ciancimino, ovvero la sorella di Vito Ciancimino. Quindi pensate il livello di intrusione mafiosa che vi era all'interno della DC. Siamo ancora nel periodo dei referenti, infatti loro, a differenza di adesso che abbiamo dei veri e propri mafiosi all'interno degli organi dello Stato, fino agli anni 60 questi uomini, anche Vito Ciancimino, Salvo Lima, in pratica venivano preparati prima, formati e diretti direttamente dai mafiosi. Ne abbiamo alcune prove, come si sembra che facesse Paolino Bontate, il padre del più famoso Stefano Bontate, che facesse con l'onorevole Francesco Barbaccia o con il rampante Ernesto di Fresco. L'onorevole Barbaccia di suo era già un figlio, diciamo, famoso, in quanto era imparentato con Luigi e Francesco Barbaccia, della nota famiglia di mafiosi di Barbaccia, provenienti da Godrano. Quindi questi elementi venivano da prima preparati e poi sospinti all'interno delle istituzioni pubbliche per mezzo di plebisciti organizzati ad hoc da queste forze occulte. Palermo in questo periodo storico conta ancora 350.000 abitanti, quindi siamo nel 58, e vivrà il suo boom anche demografico negli anni che verranno a seguire. E gli elementi, in pratica gli uomini che riusciranno a far convergere in soldi questo incremento demografico, saranno proprio i mafiosi in associazione con la politica. E questa alleanza politico-mafiosa si rafforzerà fino al punto di dominare totalmente la politica e l'economia della nostra cara regione. Quindi abbiamo visto come referenti politici della mafia, che all'indomani del summit riescono in pratica a conquistare le poltrone del municipio di Palermo, abbiamo Salvo Lima come sindaco e Vito Ciancimino ai lavori pubblici. Quindi in questo periodo, come nel caso della precedente storia sulla diga Garcia, le azioni e i lavori pubblici e gli atti privati del municipio, tutti i lavori in procinto di creazione, tutto viene filtrato attraverso la mano meticolosa di questi elementi che appunto facevano da tramite all'interno dei palazzi del potere, tra la mafia e l'esecuzione, appunto degli atti materiali. Questa alleanza, che nel 58, negli anni 60, si fortifica, come dicevamo prima, vede la partecipazione anche di altri nomi illustri. Per citarne uno, Giovanni Gioia, si dice che fosse il tramite tra il mondo imprenditoriale e la mafia. Fu anche lui un politico, oltre che un uomo di affari, e intrattenne entrambe le attività con un immenso conflitto di interessi. Oltre a lui, nel mondo degli affari, vediamo l'affermarsi di elementi in pratica sempre più misteriosi, come è misteriosa la storia di Francesco Vassallo, chiamato Don Ciccio, si pensa, dai suoi compari, che all'inizio della sua vita, intorno agli anni 30, quando era più o meno ventenne, esercitava con il padre l'attività di carriettiere, cioè portava in giro la gente con il carretto. Nel 1933 diventa imputato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e tra il 1933 e il 1938 colleziona diversi verbali, denunzie e altre 7 imputazioni. Viene denunciato per falso, truffa e dopo alcuni mesi viene, dopo alcuni mesi viene condannato a 3 mesi di arresto per altre imputazioni. Viene ammesso a libertà provvisoria intorno al 1943 e nel 1947, a discapito della sua fedina penale, il suo patrimonio è valutato in 17 miliardi di lire ed è già qualificato come mafioso, ma su di lui non emerge nulla che sia un qualcosa degno di rilievo. Nel 1951 il suo patrimonio è valutato in 42,9 miliardi di lire e nel 1952 in pratica comincia attivamente la sua attività di costruttore. Il suo primo appalto che gli verrà affidato grazie alla sua personale amicizia con il professore Gaspare Cusenza, che all'epoca era il sindaco di Palermo nel 1952, e questo primo appalto in pratica viene garantito da un'altra compagnia che in questi anni si arricchì sfruttando in pratica il nuovo piano regolatore a Palermo, ovvero l'impresa Bazan Ferruzza, che fu in pratica uno dei pilastri del sistema del potere mafioso a Palermo. In pratica questa Bazan Ferruzza garantì che il patrimonio e la conoscenza tecnica del vassallo fossero sufficienti per permettergli la costruzione della fognatura nella borgata Tommaso Natale Sferracavallo. Quindi ricordo che Francesco Vassallo come precedente attività aveva fatto il carrettiere e in seguito era soltanto stato in pratica imputato di diverse colpe, ma già nel 1947 si trovava a possedere un capitale di 17 miliardi. Il secondo appalto lo ottenne per una costruzione di una scuola elementare in via Conte Federico. Da qui in poi il Vassallo comincia a beneficiare di prestiti concessi con molta facilità dalle banche palermitane. Infatti nel 1954 la Cassa Centrale di Risparmio di Palermo gli concede con estrema prudenza un fido di 800 milioni di lire. Ma questo è solo l'inizio, in quanto il Banco di Sicilia invece nello stesso anno gli accorda un fido di 30 miliardi di lire, da utilizzare con facoltà di scoperto fino a 7 miliardi di lire, nonché un credito di 1,8 miliardi. Tra il 55 e il 57, in pratica gli anni che precedono Vito Ciancimino come assessore ai lavori pubblici, è un uomo in continua ascesa. Nel 58, in cui sindaco di Palermo è Salvo Lima e quindi comincia in pratica la speculazione all'interno del municipio e di tutti i lavori pubblici indetti dal municipio, il suddetto Vassallo dichiara una situazione patrimoniale di 1,400 miliardi di lire, quindi 1.400 miliardi di lire, ed ottiene dalla Cassa Centrale di Risparmio, in base a questo patrimonio personale, un finanziamento di 80 miliardi di lire ed un'apertura di credito fino ad altri 15 miliardi. Nell'autunno dello stesso anno il suo scoperto presso la Cassa Centrale di Risparmio di Palermo dà luogo a una notevole eccedenza, pari a circa 8 volte l'ammontare del fido accordato. Ricordo che la Cassa Centrale di Risparmio di Palermo aveva concesso un fido di 800 milioni di lire. 800 milioni di lire per 8, fatevi voi il conto. Nel 1959 diventa l'uomo più conteso dalle banche, in quanto le banche fiutano in lui l'affare perché riesce a farsi accordare qualsiasi tipo di appalto pubblico e quindi qualsiasi prestito egli chieda gli viene concesso. Infatti nel 61 la Cassa Centrale di Risparmio di Palermo, con cui aveva un debito di cui parlavamo poco fa, gli accorda una nuova sovvenzione cambiaria di 125 miliardi di lire, nonché un finanziamento ipotecario per 600 miliardi di lire. Quasi contemporaneamente, la Banca Nazionale del Lavoro di Palermo, forzando la mano nella direzione generale, gli concede 3 mutui, rispettivamente di 90, 55 e 125 miliardi di lire, mentre presso il Banco di Sicilia risulta debitore per 800 miliardi. Viene a trovarsi in una situazione finanziaria pesante, chiaramente nel 1964. Tornano alle ribalte i suoi protettori, la società Saia, o anche Bazan Ferruzza, di cui parlavo poco fa, che nel 1964 tampona un debito nei confronti delle banche di circa 130 miliardi. Ricordo che la società Bazan Ferruz era la società che nel 1952 aveva rilasciato la dichiarazione messa in dubbio dall'antimafia nel futuro, in virtù della quale Francesco Vassallo aveva ottenuto il suo primo appalto. Quindi vedete come un uomo così rampante, se vogliamo chiamarlo così, riesce a farsi accordare dalle banche prestiti per ammontari sconvolgenti, mentre magari se noi andassimo a